Voci del Grigione Italiano.
Buonasera e ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Tini. Oggi vi proponiamo un viaggio tra lingua, identità e confini, un viaggio che parte da una tesi di master, ma che tocca corde profonde del nostro territorio e della nostra storia. La lingua lombarda deja e de là del confin è il titolo dell'interessante lavoro di ricerca che Elisa Plozza, giovane ricercatrice originaria della Valposchiavo ma nata e cresciuta in Mesolcina, ha appena concluso all'Università di Zurigo nell'ambito di un master in geografia politica. Una tesi che esplora il lombardo come lingua viva, parlata e sentita su entrambi i lati del confine tra Svizzera e Italia. Una lingua che unisce, ma che si confronta anche con politiche linguistiche, percezioni culturali e trasformazioni sociali. Elisa è con noi questa sera per raccontarci il suo percorso, le sue scoperte e anche qualche curiosità. Elisa Plozza, benvenuta, complimenti per il lavoro.
Grazie e buonasera anche da parte mia.
Come nasce l'idea di questa tesi? Cosa ti ha spinto a scegliere proprio il lombardo come oggetto di studio?
Come premessa vorrei dire che non si tratta di una tesi di linguistica. Dovevo fare una tesi in geografia politica e volevo unire anche la mia passione per la linguistica e specialmente per lingue minoritarie, magari lingue non ufficiali. Perciò mi sono detta che per unire queste due passioni non dovevo andare per forza dall'altra parte del mondo, ma potevo anche guardare qualcosa che ci riguarda molto da vicino sul nostro territorio. Perciò mi sono rivolta ai nostri dialetti lombardi.
Deja e de là del confin, titolo molto evocativo, ma è davvero il titolo originale di questa ricerca?
No, il titolo originale è purtroppo in inglese, perché la tesi all'Università di Zurigo l'ho dovuta scrivere in inglese e il titolo originale non me lo ricordo nemmeno io, ad essere sincera, è molto lungo, molto tecnico. Questo è semplicemente il titolo che ho scelto per la presentazione che ho fatto al Centro Culturale di Soazza per la popolazione locale.
Hai parlato con molte persone, immagino, hai raccolto testimonianze, hai osservato il territorio. Com'è stato fare ricerca sul campo in un'area che conosci bene, ma che hai dovuto guardare con occhi, diciamo così, scientifici?
Ho capito anche cose sul territorio, sulla lingua, ma ho capito anche cose di me stessa, perché mi sono ritrovata a dover mettere in discussione anche la mia identità territoriale e anche linguistica. Perciò sicuramente è stato anche un lavoro interessante dal punto di vista introspettivo. E ovviamente ho incontrato molti giovani specialmente appassionati alla lingua, anche persone più anziane, però che mi hanno colpito di più erano i giovani.
Hai trovato differenze tra il modo in cui si parla lombardo in Valposchiavo, per esempio, ammesso e non concesso che il poschiavino sia un dialetto lombardo e non una lingua? Abbiamo dedicato questo tema a un'edizione delle Voci del Grigione Italiano e il dialetto che si parla, ad esempio, in Valtellina o nelle zone vicine.
Secondo me tutti i dialetti lombardi comunque si capisce che fanno parte della stessa lingua perché ci si capisce, anche se ci sono delle differenze locali. Io, per esempio, durante le mie interviste ho sempre parlato il mio di dialetto di Soazza e ci siamo sempre capiti. Quindi non penso che la pronuncia diversa o alcune parole diverse possano far sì che non si tratta di una lingua o che non ci si capisca. Questo secondo me non è un problema. Ecco, forse la differenza a livello di identità culturale magari, che si può dire io parlo il dialetto o la lingua poschiavina più per non volersi identificare magari con la vicina Italia, però secondo me questo non è un problema linguistico, ma appunto più un problema di appartenenza territoriale.
Però forse una cosa che accomuna tutti è il fatto che chi parla dialetto, chi parla ancora dialetto, è orgoglioso di parlarlo.
Ecco, in questo senso ho notato una differenza tra le due parti del confine, che intervistando dei giovani lombardi, loro hanno ancora questo senso di vergogna nel parlare dialetto, che magari da noi c'era forse 20 anni fa, 30 anni fa, e adesso invece per fortuna non c'è più, e invece in Lombardia c'è ancora questo senso di vergogna di parlare un italiano sporco magari, o di non essere abbastanza acculturati se si parla il dialetto, perché viene visto come inferiore all'italiano.
Quindi è proprio una questione di confini. Il confine tra Svizzera e Italia influisce sulla percezione e sull'uso della lingua. E le politiche linguistiche si differenziano anche qui?
Certo, ma bisogna partire dal presupposto che ovviamente il lombardo non è una lingua riconosciuta né dallo Stato italiano né dalla Confederazione Svizzera. Però in Italia c'è stata una legge del 2016 che la Regione Lombardia ha riconosciuto effettivamente la lingua lombarda come lingua regionale. Quindi da questo lato sì, c'è una differenza, ma rimane il fatto che non può essere insegnata, per esempio, a scuola da entrambe le parti del confine. E da quanto ho scoperto dalle mie interviste, non pensiamo che ciò avverrà nel futuro prossimo.
Pulenta e galera fregia, è un fantasma in su la veranda. Barbera come petroli e anche alla luna me par che sbanda. Cadrega che fa frecas e buca verta che disnagot. Tu ma la radio sgrafigna all'aria e i pensè fanno un gran casot.
In Lombardia spesso si vede la doppia denominazione sui cartelli stradali. La difesa del dialetto passa anche da queste piccole cose.
Ma la questione dei cartelli, a dir la verità, deriva ancora dalla Lega Nord. Quindi è una questione politica più che linguistica. Però appunto quello che ho notato dalle interviste con i giovani lombardi è che ci si vuole staccare dalla causa politica che era quella della Lega Nord e si vuole portare avanti soltanto la passione per la cultura e per la lingua in sé, staccata da motivazioni di strumentalizzazione politica. Quindi i cartelli non so se sono proprio l'esempio migliore.
E il successo che ottengono compagnie teatrali, ma ad esempio, che so, i lignanesi, dimostrano che comunque il dialetto lombardo, il lombardo, riesce a trasmettere emozioni che forse l'italiano non riesce a fare.
Certamente, perché secondo me questo deriva dal fatto che sia una lingua che è nata in questo territorio, quindi è ancora molto legata alle tradizioni e parlando, ascoltando questa lingua, si sente di più un'appartenenza, un senso di appartenenza, e magari è per questo motivo che la gente ascolta volentieri anche dei teatri in dialetto.
E forse perché si trovano anche termini che in italiano è difficile esprimere.
Certo, perché si tratta comunque di una lingua diversa dall'italiano e come ogni lingua ha delle espressioni proprie. Per quanto appunto ci sia ancora la discussione invece sociolinguistica che non si tratta di una lingua perché nella nostra società non svolge il ruolo di lingua ma ha un ruolo subordinato di dialetto, a livello di linguistica non ci sono discussioni, è una lingua.
Facciamo un parallelismo tra il dialetto lombardo e lo svizzero tedesco, che crea anche delle espressioni con termini adeguati al giorno d'oggi e quindi riesce, come dire, a assorbire la modernità. Il lombardo riesce a fare la stessa cosa?
Allora, si può guardare Wikipedia in lombardo, che ci sono moltissimi articoli dove effettivamente vengono coniati anche dei termini, magari presi da, addirittura direttamente dall'inglese, dal linguaggio digitale. Quindi c'è anche una parte di produzione di nuove parole, nuovi termini, però secondo me in confronto effettivamente lo svizzero tedesco è limitata, ma perché sono due lingue che appunto al momento sono in stadi diversi, perché effettivamente il lombardo anche dall'UNESCO è stata riconosciuta come lingua in pericolo di estinzione, mentre lo svizzero tedesco non è chiaramente in pericolo di estinzione e più persone lo parlano e si è ancora sentito anche nella popolazione o anche addirittura alla televisione, alla radio si parla, quindi secondo me ha senso che vengano coniate delle nuove parole.
Thank you.
Caras e che il crino non maga e che la vede e traversa e da quanta l'autostrada una macchina la riva e la vela le vaga e va via dove schisciala la pianta una gran stincata.
Chi sono stati i punti di riferimento in questa ricerca?
Di ticinesi che ho letto molto sono i libri di Sandro Bianconi, specialmente anche proprio perché ha trattato la questione del confine. C'è stato un articolo che ho letto che mi è piaciuto moltissimo sul confine. Invece c'è stato un linguista che adesso vive nel Regno Unito, che si chiama Marco Tamburelli, che... ho letto molti dei suoi articoli per la posizione di Lombardo come lingua, che è molto attivo per difendere questa posizione. Questi sono stati i punti di riferimento.
Poi sul terreno?
Principalmente delle persone che di loro spontanea iniziativa hanno deciso di fare delle iniziative per appunto rivitalizzare la lingua oppure semplicemente insegnare il proprio dialetto.
La struttura della tua tesi, da dove sei partita e dove sei arrivata?
Sono partita appunto dalla mia domanda di ricerca che voleva analizzare l'influsso del confine politico tra Svizzera e Italia e sentimenti di appartenenza territoriali e la loro interazione con la rivitalizzazione della lingua lombarda. Quindi partendo da questa domanda di ricerca ho dovuto svolgere un lavoro teorico innanzitutto, quindi prima di ricerca delle fonti e poi lettura, molti mesi. E poi ho fatto queste interviste e sono partita, ho cercato semplicemente online associazioni che parlassero di lingua lombarda e poi intervistando magari una persona ho chiesto conosci o mi potresti consigliare qualcun altro che si interessa al tema. Alla fine ho raccolto 16 interviste, poi le ho trascritte e comparando i risultati delle interviste con la letteratura ho tratto i miei risultati.
E allora illustriamo a questo punto della trasmissione quali sono le tue conclusioni.
Allora, innanzitutto vorrei dire che si tratta di un'analisi qualitativa, quindi io non ho fatto delle analisi statistiche quantitative con una fetta della popolazione, perciò non si tratta sicuramente di verità assolute o di previsioni per il futuro. Semplicemente si tratta di quello che ho notato dalle interviste con gente che si occupa già del tema di questa lingua. E ho notato principalmente tre tendenze in conflitto. Da una parte c'è il rafforzamento del confine e di questa identità noi contro di loro, però questo si trova principalmente in persone più anziane e comporta spesso il rifiuto del termine lingua lombarda, il rifiuto di dire che il proprio dialetto appartenga a questa lingua lombarda. Però che invece mi ha stupita, mi ha sorpresa anche in positivo, è che specialmente fra i giovani c'è un riavvicinamento dei due lati del confine. Quindi appunto in nome proprio della rivitalizzazione di questa lingua lombarda. Questo emerge principalmente dalla Lombardia, anche perché ovviamente in Ticino ci sono dei sentimenti negativi nei confronti dei frontalieri e comunque il confine è sicuramente più sentito anche a livello politico, però ho notato che parlando con dei giovani ticinesi, anche da parte loro, non c'è nessun problema nel definirsi culturalmente lombardi, cosa che magari 20 anni fa sarebbe stata più problematica. E l'ultimo punto, molto interessante, è che c'è anche una visione della lingua lombarda come lingua non necessariamente attaccata al territorio, ma come lingua che si può imparare per passione, come qualsiasi altra lingua, da qualsiasi parte del mondo. Quindi una visione, diciamo, più globalizzata, che si fonda su comunità online, perché si sa che l'internet è un luogo dove non esistono confini. E ci sono queste comunità online che sono aperte a chiunque voglia imparare la lingua lombarda. E non importa se si viene effettivamente dal territorio o no. E questa l'ho trovata una cosa molto positiva.
Buon discendente di Senfe, a cambio la bandiera come un palto. Tu ma che sota a sembiot. Un discendente di Senfe, l'identità è una carta da cœur. Ma di da picle il tuo cognome. E allora cure schiscia il gas. O è cor senza volta, senza ferma.
Esiste solo il confine politico o esiste anche un confine tra periferia e centri?
È effettivamente un altro confine importante, perché sia nella parte lombarda che nella parte della Svizzera italiana si può notare che nelle valli, per esempio, i giovani parlano ancora il dialetto, mentre nelle città non si parla più. E se si chiede a un milanese se parli il dialetto, la risposta è il 99,9% no. Però se magari si chiede a qualcuno della Val Chiavenna o in Valtellina, ci sono più possibilità che si parli il dialetto.
Che futuro ha il lombardo? Rischia di scomparire o può trovare nuove forme per continuare a vivere?
Prima di svolgere questa tesi io ero molto negativa, non vedevo molte speranze. Però devo dire che dopo aver incontrato questi giovani dalla Lombardia, che per loro la situazione è ancora più drammatica rispetto alla Svizzera italiana, che hanno imparato il dialetto di loro spontanea volontà, non sapendolo prima, e sono così appassionati a questa causa, mi ha dato speranza. Ovviamente si parla sempre di numeri piccoli, non vorrei far pensare che ci sono 10.000 persone che stanno cercando di rivitalizzare il lombardo. Però è pur sempre un inizio. E finché sono i giovani ad essere interessati e non solo le persone anziane, c'è futuro.
Siamo quasi in conclusione. Elisa Prozza, che cosa ti ha lasciato a livello personale questa esperienza di ricerca?
Ho imparato a valorizzare il dialetto che parlo anche io, che sarebbe la mia lingua madre, visto che dandogli il nome di lingua acquisisce importanza rispetto ad essere semplicemente un dialetto. Poi comunque mi sono anche avvicinata al territorio stesso e anche scambiandomi con persone della Lombardia, che di solito non c'è uno scambio così diretto, specialmente visto che sono andata a Zurigo e mi sono orientata verso la Svizzera tedesca. E ho realizzato anche in pratica quanto la mia identità sia un'identità lombarda e non soltanto svizzera italiana.
Grazie Elisa Prozza per essere stata nostra ospite. Questa edizione delle Voci dei Grigioni Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, per questa sera chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.